Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Oddbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Bentrovati, nuovo appuntamento con Sanità in Forma. Buona giornata da Massimo Tadorni.
Buona giornata da Luisa Allera.
Qualche riferimento per entrare in contatto con Sanità in Forma?
Sì, potete farlo attraverso il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/sanità oppure andando sul televideo regionale della RAI 3 dalla pagina 573 alla pagina 578, oppure se volete lasciare un messaggio potete usare la casella vocale 011 770 1264.
Oggi parliamo di caldo, è arrivata finalmente l'estate, qualcuno può dire dopo le grandi piogge, le persone più a rischio sono gli anziani. La Regione Piemonte ha emanato il piano caldo, sentiremo quali sono le categorie più a rischio oltre agli anziani e quali sintomi identificano il colpo di calore. Lo faremo con il contributo del dottor Claudio Marocco, referente per la Regione Piemonte del Piano Caldo, con il dottor Pierantonio Visentin, geriatra del San Giovanni Battista di Torino, e con la dottoressa Serena Poncino dell'ARPA Piemonte. E adesso
sentiamo la scheda.
Il caldo eccessivo rappresenta un serio pericolo per gli anziani, i bambini e le persone in condizioni fisiche non ottimali. Molte situazioni di disagio possono essere ridotte o prevenute con una buona conoscenza dei rischi, sapendo cosa fare e a chi rivolgersi in caso di bisogno. La Regione Piemonte ha predisposto anche per il 2008 le misure preventive ed intervento in caso di temperature elevate. Il piano caldo 2008 prevede innanzitutto un monitoraggio delle condizioni climatiche da parte dell'ARPA e l'invio di bollettini previsionali alle aziende sanitarie, ai medici di medicina generale, ai servizi sociali di province e di comuni e agli enti gestori delle strutture per anziani e disabili. Presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e delle ASL, le farmacie, gli ospedali, gli uffici pubblici e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Continua anche quest'anno, infine, la distribuzione del pieghevole Anziani in Città, consigli per difendersi dal caldo.
Sanità Informa.
Ed eccoci in studio, il benvenuto al dottor Visentin, geriatra del San Giovanni Battista di Torino, buona giornata.
Grazie, buongiorno.
E benvenuto anche alla dottoressa Serena Poncino dell'ARPA Piemonte, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dottor Visentin, abbiamo parlato di questi colpi di calore, di questi famigerati colpi. Quali sono i sintomi che fanno pensare a un malore dovuto al caldo?
Bisogna distinguere tra i malesseri ordinari, più frequenti, che sono la spossatezza da caldo e comunque tutte le reazioni esagerate all'aumento di temperature ambientali, dal vero e proprio colpo di calore, che per fortuna è un'eventualità piuttosto rara. E dico per fortuna perché è un'eventualità veramente drammatica. In quel caso la temperatura corporea aumenta oltre i 40 gradi e mezzo e ci sono delle gravissime compromissioni generali e un gravissimo rischio per la vita, quindi bisogna immediatamente agire con dei provvedimenti appropriati che di solito si fanno nel pronto soccorso ospedaliero.
E i sintomi quali sono del colpo di calore vero e proprio?
Nel colpo di calore c'è una compromissione della coscienza, un respiro superficiale e il carattere distintivo è appunto la temperatura che supera il livello di 40 gradi e mezzo. Per fortuna non sempre così, anzi la maggior parte dei malesseri sono dei malesseri molto molto più leggeri, la spossatezza da caldo, la facile esauribilità, disturbi gastrointestinali. E io suggerirei di prestare molta attenzione alle persone dipendenti, alle persone non autosufficienti fra gli anziani, osservandone il respiro, perché la difficoltà a respirare può essere interpretata come uno dei più importanti segnali di allarme.
È solo l'anziano la categoria più a rischio per il colpo di calore?
Non è solo gli anziani, ma sono anche i giovani che si sottopongono ad attività lavorative importanti all'ambiente aperto, sotto il sole, sotto il caldo eccessivo. Difatti dovrebbe essere buona norma adottare delle opportune pause di riposo e di rinfrescamento, perché colpiti da colpi di calore lo sono anche i giovani e la mortalità è molto elevata in questi casi.
Allora, dottoressa Poncino, qual è il ruolo preventivo di ARPA Piemonte per questo rischio?
Sì, l'area di previsione e monitoraggio ambientale e l'area di epidemiologia ambientale della Pepe Monte, sulla base di studi meteorologici e climatologici ed epidemiologici, hanno costituito un modello previsionale di ondate di calore. L'obiettivo di questo modello è fornire al servizio sanitario locale le informazioni necessarie per l'organizzazione dei servizi medici e di prevenzione nel caso di ondate di calore. Con sufficientemente anticipo, le previsioni arrivano fino a più 72 ore al fine di permettere una pianificazione degli interventi corretta.
Bene, abbiamo capito. Adesso c'è un contributo.
Sì, abbiamo registrato il contributo del dottor Marocco, che è il referente per la regione Piemonte del Piano Caldo.
Piano Caldo che viene emanato ogni anno, sentiamo.
La regione Piemonte oramai da moltissimi anni sta seguendo il cosiddetto Piano Caldo. Il piano operativo nasce come sperimentazione nel 2004 e nel 2005 ed è stato ufficialmente approvato dalla giunta della regione Piemonte a maggio 2007. Diciamo è formulato in due sezioni, abbiamo un protocollo operativo e una serie di raccomandazioni per il piano per il personale sanitario, e per il 2008 è stato attivato già tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. In estrema sintesi, il piano caldo prevede, diciamo, l'individuazione degli anziani fragili di tutta la regione che sulla base di criteri ormai consolidati di fragilità clinica possono accusare un particolare disagio alla salute proprio a causa delle ondate di calore. Poi abbiamo la segnalazione degli anziani fragili ai distretti e ai medici di medicina generale con l'incarico di validare, integrare e aggiornare nel corso dell'estate gli elenchi. L'integrazione dei dati quindi da parte dei servizi socioassistenziali in collaborazione con i distretti sanitari, la produzione e l'invio quotidiano per posta elettronica a tutti i medici della regione, alle ASL, alle aziende ospedaliere, ai presidi ospedalieri, alle residenze per anziani, ai servizi sociali eccetera, dei bollettini di allarme che sono diversificati per Torino, per la provincia di Torino e per i capoluoghi di provincia della regione, che avvertono del verificarsi delle ondate di calore a 72, 48 e 24 ore. E infine abbiamo la messa a punto e l'applicazione di un monitoraggio attivo nei confronti degli anziani fragili, che a grandi linee prevede la loro presa in carico in relazione ai loro bisogni sociosanitari e a quelle che sono le caratteristiche della rete di supporto.
Dottor Marocco, lei parla di anziani fragili. Chi sono? Come sono stati individuati?
Come dicevo prima, la Regione Piemonte già dall'inizio di febbraio-marzo di quest'anno ha avviato, come negli anni precedenti, la procedura per costituire gli elenchi della popolazione regionale fragile, avvalendosi della collaborazione tra l'altro del servizio di epidemiologia dell'ASL Torino 3 di Grugliasco. Allora, in relazione a quelle che sono le esperienze degli anni passati, sono stati presi in considerazione gli anziani con 75 anni e oltre che abbiano usufruito di almeno un ricovero ospedaliero nel corso dell'anno precedente per alcune particolari patologie. Non le elencherò tutte, ma soltanto per intenderci le broncopneumopatie croniche, quindi problemi respiratori, altre malattie del polmone, scompensi cardiaci, ictus, malattie metaboliche tipo diabete, fratture del femore, demenza, eccetera, eccetera. E sono stati inoltre presi in considerazione ed identificati gli anziani che sono stati oggetto di poliprescrizione farmaceutica, cioè di prescrizione di farmaci di almeno quattro categorie farmaceutiche distinte nell'arco dei precedenti tre mesi, e sono stati pertanto inseriti negli elenchi soggetti che presentano almeno una di queste due condizioni delle quali ho appena parlato. Questi elenchi sono stati trasferiti su dei CD, suddivisi per medico di medicina generale e per distretto sanitario, e sono stati consegnati ai distretti per la successiva validazione di integrazione dei dati con i servizi socioassistenziali.
Era il dottor Claudio Marocco, referente per la Regione Piemonte del Piano Caldo. Nella seconda parte torneremo a parlare di questo. Dottor Visentin, chi vive nelle città più grandi rispetto a chi vive in campagna è maggiormente esposto al rischio?
Certamente, maggiormente esposto, perché vi sono dei fenomeni di aumento di temperatura ambientale con mancata remissione della temperatura nelle ore notturne.
Perché l'asfalto che butta fuori il calore immagazzinato, magari è una credenza.
Questo non è una credenza, questo è vero, ma direi che più che altro si può verificare il fenomeno dell'isola di calore. I raggi del sole vengono riflessi tra i palazzi e provocano un innalzamento della temperatura corporea tra le abitazioni, un surriscaldamento delle abitazioni. Questo fenomeno è noto come fenomeno dell'isola di calore.
Sì, senta, si parla sempre nelle previsioni del tempo, si sente dire temperatura 30 percepita, 38 per il grado di... Questo perché si verifica e poi è dannosa un'eccessiva umidità nell'aria rispetto a un caldo più secco?
L'anziano purtroppo ha una minore capacità di disperdere il calore corporeo. Il calore corporeo aumenta con l'esposizione al calore ambientale e in queste condizioni di stress non è sufficiente la normale dispersione del calore attraverso la pelle, deve esserci qualcosa in più. Questo qualcosa in più è la sudorazione, e la sudorazione è molto deficitaria per problemi cardiocircolatori, per problemi cutanei e per una sregolazione dei centri della regolazione corporea, proprio dei centri cerebrali. Questo fa sì che l'anziano sia molto più esposto al problema del calore estivo.
E quindi l'umidità è più sentire una temperatura e percepirne un'altra, questa umidità è più pericolosa?
Il dato della temperatura percepita è un dato tecnico che usano coloro che fanno le previsioni perché è un dato più attendibile per prevedere gli effetti nefasti dell'aumento della temperatura ambientale. Difatti si vede che se si correlano gli eventi avversi per la salute con la temperatura ambientale e con la temperatura percepita, c'è una maggiore correlazione proprio con la temperatura percepita, che è influenzata anche da altri fattori, quali tra appunto l'umidità ambientale.
Dottoressa Poncino, parlando di temperatura percepita e di temperatura reale, il bollettino previsionale viene emesso quotidianamente. Quali sono le informazioni che possiamo trovare, quali sono i parametri sul quale viene costruito?
Sì, l'ARPA Piemonte emette quotidianamente tre diversi bollettini, uno relativo alla Regione Piemonte, uno relativo alla sola città di Torino e nelle cittadine diciamo limitrofe, e uno relativo alla provincia di Torino. In tutti questi bollettini viene indicata la temperatura massima prevista, che è la temperatura dell'aria, la temperatura apparente massima prevista, che è appunto la temperatura percepita, che tiene conto sia della temperatura dell'aria che dell'umidità del vento. Inoltre vengono poi definiti dei livelli di attenzione o di rischio che appunto vengono identificati andando ad analizzare diversi indici biometeorologici, sia assoluti che relativi, che danno un'indicazione oggettiva del disagio fisiologico della popolazione in queste condizioni. Assoluti e relativi, gli assoluti tengono appunto conto del valore come tale, relativi si basano anche sulla climatologia, quindi dell'acclimatazione della popolazione a certe condizioni meteorologiche, ovvero se siamo abituati o meno a queste condizioni di caldo estremo nella stagione in oggetto.
Dottor Visentini, siamo vicinissimi alla pausa. Quando fa molto caldo il corpo trattiene anche più liquidi, quindi c'è un certo gonfiore... Oppure si beve di più, ma magari...
La ritenzione idrica è un problema individuale legato a determinate patologie. Molti vanno incontro a fenomeni di disidratazione, questa forse è la condizione più frequente. Per opporsi a questi effetti sfavorevoli bisogna aumentare l'apporto idrico. Questa è la regola fondamentale per la protezione rispetto al caldo. Aumentare l'apporto idrico vuol dire bere di più, bere più frequentemente, e aumentare l'apporto complessivo nella giornata cercando di superare il litro e mezzo. Sicuramente il litro, addirittura bisognerebbe superare il litro e mezzo, ma questo varia da persona a persona, perché bisogna anche legarlo al peso corporeo, alle abitudini individuali.
Quali consigli, magari andiamo a qualcuno poi dopo altri, si possono fornire per limitare i rischi di malessere collegati al...
Ma io insisterei proprio sul bere, perché sembra banale, ma le persone che bevono poco, che bevono meno di un litro al giorno, hanno un rischio di andare incontro a malattie da calore che è enormemente più elevato rispetto a quelle delle persone che bevono più di un litro e mezzo. Quindi aumentare le piccole bevute, i piccoli sorsi, renderli più frequenti è una manovra importantissima che deve essere assicurata dalle persone che assicurano l'assistenza.
Ecco, ma l'anziano non sente tanto lo stimolo di bere, probabilmente.
È uno stimolo diminuito che diminuisce ulteriormente in certe condizioni ambientali, assolutamente. E pensi solo all'ottundimento, all'obnubilamento, al rallentamento che c'è quando uno assume psicofarmaci, assume farmaci tranquillanti, dei banali ansiolitici, il farmaco che aiuta a dormire. Ecco, va anche a interferire questo tipo di assunzione con la reattività, con la capacità di difendersi rispetto agli stimoli ambientali, e quindi uno sente anche meno lo stimolo, è meno presente a se stesso e beve di meno. Purtroppo l'effetto del farmaco è anche al di là di quello che può misurare dal punto di vista biologico il medico, ma va anche a riflettersi nell'ambiente quotidiano e nella vita quotidiana.
Va bene, se volete chiedere qualcosa 388-7792-661 oppure 011-7792-661. Pausa, tra poco con Sanità in Forma parliamo di calore.
Sanità in Forma.
Buongiorno, ben ritrovati a Sanità in Forma. Stiamo parlando di caldo, ondate di caldo e piano caldo, che cosa fare per difendersi. Lo facciamo con il dottor Pierantonio Visentin, geriatra del San Giovanni Battista di Torino, e con la dottoressa Serena Poncino dell'ARPA Piemonte.
Momento un po' così di quasi ilare, perché ci chiedevamo come saranno le previsioni per i prossimi, per la prossima estate, ma ne parliamo in chiusura. Adesso c'è la seconda parte dell'intervista con il dottor Claudio Marocco, referente per la regione Piemonte, del piano caldo. Sentiamo.
Come vengono monitorati appunto questi anziani fragili? Perché tenere sotto controllo una popolazione, che stiamo parlando di una popolazione almeno a livello regionale, non deve essere semplice.
No, non è assolutamente semplice. In effetti, tra l'altro, parliamo anche di numeri molto alti, perché in tutta la regione abbiamo quest'anno circa 86.600 fragili, suddivisi a grandi linee sulla città di Torino, che è una realtà urbana molto particolare per quello che riguarda le ondate di calore. Abbiamo circa 20.000 fragili, per la provincia di Torino abbiamo, ovviamente senza la città di Torino, abbiamo sui 26.500 fragili circa, e diciamo che i numeri parlano da soli, ovviamente. Come dicevo prima, l'identificazione delle persone a rischio costituisce il primo passo per l'applicazione delle misure utili a contrastare gli eccessi di temperatura. Abbiamo già visto che la Regione Piemonte per l'identificazione dei soggetti fragili privilegia i fattori clinici, che sono risultati correlati negli anni passati con i rischi maggiori di mortalità durante le ondate di calore. Ci sono però anche degli altri fattori rilevati come importanti, che sono l'età avanzata, quindi superiore ai 75 anni come dicevamo, ma poi anche la solitudine, la autonomia dell'anziano, la disponibilità di assistenza familiare o extrafamiliare, e quindi la disponibilità del cosiddetto caregiver, che il caregiver è colui o colei che presta assistenza all'anziano. Dicevo appunto che sono stati predisposti questi elenchi di pazienti fragili, e dal confronto tra i medici di medicina generale, i distretti sanitari e i servizi socioassistenziali deve emergere una fotografia precisa di ciascun paziente fragile, che permetta l'applicazione del monitoraggio attivo attraverso l'integrazione ovviamente dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Alla fine del percorso di verifica noi possiamo fondamentalmente trovarci di fronte a quattro categorie di pazienti. Potremmo avere un paziente anziano con problemi sanitari in atto e con presenza di assistenza familiare, quindi con presenza di caregiver, e in questo caso è prevista la presa in carico da parte del servizio sanitario, che fornisce direttamente tutte le informazioni utili a superare indenne l'ondata di calore al caregiver. Nel caso in cui il paziente anziano sia senza caregiver, la presa in carico è sempre del servizio sanitario, mentre l'identificazione dell'assistenza spetta ai servizi socioassistenziali attraverso la rete di volontariato, oppure la rete parentale, amicale, vicinato, oppure la presa in carico diretta, che ovviamente non escludiamo. La terza possibilità è quella poi di avere un anziano con problemi sanitari attualmente in buon compenso e con la presenza di caregiver, e in questo caso avverrà il contatto e l'informazione di colui che presta assistenza sulle attività previste per il monitoraggio da parte dei servizi sanitari o da parte dei servizi socioassistenziali. Infine, possiamo avere un caso di un paziente anziano senza problemi sanitari in atto e senza presenza di caregiver, e in questo caso si verifica la presa in carico diretta da parte dei servizi socioassistenziali, che provvederanno ad identificare e a formare il caregiver sulle attività di monitoraggio inserite nel piano caldo regionale. Diciamo che il monitoraggio attivo, questo è un monitoraggio veramente attivo, prevede in estrema sintesi il contatto, che sarà modulato in misura diversa sulla base delle indicazioni di allerta contenute nei bollettini previsionali di cui si è parlato o si parlerà in trasmissione, con la persona anziana fragile, che permetta, diciamo, di prevenire o comunque di identificare al primo insorgere gli eventuali sintomi della malattia da calore, e quindi di adottare i successivi provvedimenti assistenziali più adeguati.
Nel gestire un progetto così complesso, quali sono le difficoltà, quelle più comuni che si incontrano?
Dunque, le difficoltà, diciamo, purtroppo non mancano mai, come si dice, soprattutto poi per il piano caldo, che per avere successo deve essere preparato e proposto ben prima che il caldo scoppi. Una delle maggiori difficoltà quindi è proprio convincere gli addetti ai lavori a lavorare in vista del caldo quando fa ancora freddo. E poi il fatto che il caldo arriva in un periodo dell'anno tradizionalmente dedicato alle ferie, con riduzione degli organici dei servizi sanitari, dei servizi sociali, eccetera. In questo periodo generalmente abbiamo poi anche l'avvicendamento dei medici di famiglia con dei sostituti, e in questo caso il passaggio delle consegne deve tenere assolutamente conto anche dell'attività che il medico sta portando avanti nei confronti dei propri pazienti fragili. Un discorso importante, e poi un altro che magari non compare così in maniera evidente, ma quello relativo alla privacy, che necessita di agire con una professionalità estrema e una cautela estrema nel trattamento dei dati relativi agli anziani fragili. Comunque, diciamo, per fare una sintesi conclusiva, è necessaria una sempre maggiore integrazione e il superamento dei blocchi di comparto, soprattutto tra i servizi sociali e i servizi sanitari, grazie alla disponibilità a impegnarsi da parte di tutti per dare piena attuazione alle azioni del monitoraggio attivo. Indubbiamente è un processo lento, in evoluzione assolutamente positiva, non soltanto nella realtà piemontese ma anche a livello di politiche nazionali e di altre regioni, che però necessita di tempo affinché possa realizzarsi compiutamente verso diciamo una vera e propria anagrafe della fragilità, che sia utile ad alleggerire le sofferenze degli anziani non soltanto nel periodo estivo e per il piano caldo, ma durante tutto l'anno.
Dunque, era il dottor Claudio Marocco, referente per Regione Piemonte. Abbiamo parlato del piano caldo, ma ancora qualche informazione relativa ai farmaci. Come ci si deve regolare? Bisogna continuare ad assumerli? C'è differenza fra giovani e meno giovani?
C'è differenza. Generalmente gli anziani assumono più farmaci contemporaneamente, anche più di 5, 6, 7. Bisogna continuare a seguire l'indicazione del medico prescrittore che ha prescritto i farmaci. Tuttavia i medici devono essere informati che molte volte i farmaci possono avere degli effetti deleteri e quindi devono revisionare sistematicamente le terapie in prossimità delle ondate di calore.
La pressione alta è un problema?
La pressione alta è un problema perché d'estate tende ad abbassarsi un pochettino, quindi una terapia ipotensiva instaurata da tempo può risultare esagerata durante l'estate e deve essere modificata. Questo però deve avvenire di nuovo ad opera del medico.
Per i soggetti diabetici invece ci sono altri problemi o possono continuare, anche qui il caldo può alterare determinati valori?
Ci possono essere problemi di cambiamento delle abitudini alimentari, quindi necessità di modificare la terapia con ipoglicemizzante orale, con insulina, perché si modifica l'alimentazione. Problemi di squilibri idroelettrolitici legati alla malattia diabetica. In ogni caso, anche questi sono casi in cui deve intervenire il medico. Direi che invece può esserci un intervento autonomo della persona quando si tratta di farmaci di automedicazione, oppure quando si tratta di farmaci presi, come si suol dire, al bisogno, quindi decisi dal paziente stesso. In questo caso bisognerebbe cercare di abusare il meno possibile, cercare di diminuire l'assunzione, per esempio, di farmaci che facilitano il sonno.
Ho capito.
Dottoressa Pancino, abbiamo parlato di caldo, di ondata di caldo. Così, una definizione di uso comune di ondata di caldo, così almeno possiamo metterci, diciamo, in allerta, ascoltare quando è necessario con più attenzioni, non so, le previsioni meteo.
Sì, allora, per ondata di calore si intendono da 2 a più giorni con temperature previste superiori, notevolmente superiori alla media stagionale, alla media del periodo, quella climatologica.
Quindi 40 gradi? No.
Dipende dal mese, dal giorno. Per quanto riguarda quando stare più attenti alle previsioni, beh, innanzitutto i nostri bollettini aiutano attraverso il livello di attenzione a decidere quando stare più attenti.
Si trovano in rete i bollettini?
Si trovano in rete sul sito della regione e sul sito dell'ARPA Piemonte.
arpa.it
www.arpa.piemonte.it.
Esatto, oppure regione.piemonte.it.
Esatto. E inoltre i bollettini vengono spediti quotidianamente a tutti i medici di medicina generale, come già anche detto il dottor Marocco, per cui insomma il modo di avere queste notizie c'è.
Allora, finiamo con una banale ma anche difficile previsione. Potrebbe esserci un'estate tranquilla a livello di temperature, oppure ci dobbiamo aspettare, lo so che è difficile rispondere, oppure dobbiamo aspettarci, anche perché le previsioni a lungo termine sono difficoltose, qualche ondata di calore, secondo voi dell'ARPA?
Allora, come già detto da lei, le previsioni a lungo termine, quindi parliamo di previsioni stagionali, hanno una predicibilità non così elevata. Al momento le previsioni stagionali non danno dei segnali di anomalia termica preoccupanti, per cui non, per ora, per le informazioni che abbiamo, non ci possiamo aspettare sicuramente un'estate del 2003, in base alle informazioni che abbiamo. Le ondate di calore, beh sì, ce ne saranno, nel senso che d'estate purtroppo qualche ondata di calore è probabile che ci sarà. Possiamo dire che per ora sembra che la prossima settimana ci sia poi di nuovo un aumento delle temperature, ma per quanto sarà significativo questo aumento
fine settimana instabile?
Fine settimana, domani e sabato saranno delle giornate tendenzialmente belle, con un po' di instabilità in montagna, mentre domenica sembra una giornata più perturbata.
Bene, grazie agli ospiti di oggi, abbiamo parlato di caldo, grazie al dottor Visentin,
grazie
al
a voi.
Contributo del dottor Marocco, che ci ha parlato del piano caldo, e grazie alla dottoressa Serena Poncino, dell'ARPA. Noi ci ritroviamo fra 7 giorni.
Con l'appuntamento con codice 1.
Esatto, e parleremo di disservizi dei treni, giusto? No, ho sbagliato, ho letto una cosa sbagliata.
Vabbè. No, non è che hai letto una cosa sbagliata, solo che io non la so.
Va bene, ci sentiamo tra 7 giorni esatti, grazie.
Arrivederci a tutti.
Salve.
Sanità informa.